uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Buon mercoledì a The Soup of the Day, cari angeli, Angela Prudenzi e Angelo Acerbi. Buongiorno, grazie di essere qui con me. Come state?
Bene, bene, non senti? Frot, 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 sono sempre le mie ali,
Beh, le ali nere, ovviamente.
Ma sì, ma sì, ma oggi non sono così nere. No, oggi non sono, voglio essere positiva.
Sei carta da zucchero.
Sì.
Beh, anche perché poi... adesso dobbiamo parlare di qualcuno che ti mette il buon umore di sicuro, secondo me.
Infatti, diciamo che sono un po' grigie.
Un po' grigie. Vabbè, considerando grigie. Che abbiamo fatto...
Ma non è fine... solo proprio come così... come pronuncia sono grigie.
Ah, come pronuncia sono grey.
Esatto.
Sta spoilerando, sta spoilerando.
Ti ha fatto un assist, come
mi
si
ha
dice
fatto un assist, ma prima di arrivare a quell'assist, sì, diciamo che iniziamo ricordando un compleanno illustre di un fascinoso e affascinante attore lanciato definitivamente nel mondo dello star system da Grey's Anatomy, dalla cara Shonda Rhimes. Parliamo di Patrick Dempsey.
Oh, dottore,
un compleanno. Ma quanti anni compie? Sapete che non lo so, vediamo.
È del 66.
Quindi
comincia a avere una certa età pure lui.
Ma no,
55.
Aspetta, 50. Che Angelo si sta sentendo chiamato in causa.
Esatto, 55 anni, un ragazzino.
Ma certo,
scusa,
che è un ragazzino, ma
è nel fiore degli anni. Sai,
no,
che
ma una certa mica vuol dire chissà
sì,
che
non
cosa.
È, sì, non è, una, non è un denigratorio, ecco. È
una no, cosa. Assolutamente. Ecco, non è più un Catholic Boys come no. Era ai tempi del suo primo film, ma insomma, diciamo che adesso sarebbe più un Catholic Man.
Ma se mi era piaciuto a me quei film, ho anche il DVD di Catholic Boys, pensa.
Però non avete visto il film che ho visto io.
No, ma
cioè, questa cosa è sconvolgente. Questa cosa è sconvolgente, ma io, regina di Coming of Age, ho visto il secondo film di Patrick, un Coming of Age teen movie del 1987 che hanno tradotto come Playboy in prova e che in realtà in inglese si chiamava come una canzone dei Beatles, e cioè Can't Buy Me Love.
Ecco. Sì, tu hai saltato però Porcelloni in vacanza.
Ma dopo? È lo stesso anno, però...
Non so, qua mi viene dato prima. E anche il gelato che uccide.
Cioè, il ragazzi, gelato cioè, che uccide. Che orrore però, un po',
Tutto più brutto dell'altro.
Cioè, ringraziamo Shonda, grazie Shonda, perché aveva collezionato cose infelici fino a che non è arrivata lei. Va bene, che vogliamo dire? Ah, io so un gossip, sapevo un gossip, non so se avevate letto. Negli anni passati, quando sapete quelle riviste che fanno come erano prima e come sono adesso, no? Quelle cose tremende. E di lui si diceva che siccome in quei film che abbiamo appena citato aveva un naso un po' più appuntito e aquilino, si dice che si sia ritoccato.
Ha fatto bene.
Ma poi scusa, non si nega, c'è una rinoplastica, ormai se la fanno tutti, non è una cosa disdicevole.
No. Ma gli occhi sono cosa... suoi, no? I meravigliosi occhi irlandesi sono suoi, quindi.
Sì, però devo dire che c'è un po' di discriminazione verso gli uomini che si aggiustano.
Ma sì, no, dipende come si aggiustano. Se diventi Mickey Rourke, sì.
Ecco.
Capisci? Cioè, diventi un'altra persona, allora sì, però se ti fai un ritocchino così, poi magari doveva farsi l'operazione al naso perché respirava male, poverino, ma che ne sai, magari è dovuto.
Ricordiamo che il caro Patrick l'abbiamo visto ultimamente in una serie medio italiana che è Diavoli, The Sky. E com'era l'altra?
La verità sul caso Harry Quebert.
L'avete visto?
Sì?
Sì, l'ho visto quando era uscito, poi lo hanno rifatto sotto le vacanze natalizie su, non, da qualche parte, non so se su Top Crime o su uno di questi canali, e bello, molto meglio il libro. Il libro è un volumone che però mantiene una tensione narrativa bella intensa,
volumone che uno beve proprio, beve. Come
però la serie televisiva, serie televisiva invece ogni tanto gli perdono un po' le briglie, però è fatta molto bene, lui è molto adatto a quel ruolo, anche sì, era molto adatto a fare il ruolo del cattivo nei Diavoli, perché ci sta, perché ha questa faccia un po', è sempre un po' enigmatico, non capisci mai se può essere una faccia di uno buonissimo come la faccia del peggiore, la peggior carogna del mondo, è sempre molto cangiante, quindi si adatta a questi ruoli un po' duplici e doppi.
Però non ci scordiamo che è ritornato anche in Grey's Anatomy, eh?
Esatto, e su questo ritorno direi che facciamo una pausetta, visto che abbiamo appena iniziato, e ci torniamo, dobbiamo tornarci perché c'è una strana convergenza astrale. Fred. Stavamo parlando di Patrick Dempsey e il suo, oltre al suo compleanno, il suo ritorno inaspettato totalmente a novembre nella nuova stagione di Grey's Anatomy.
Non diciamo, io non dico niente, parlate voi perché mi vengono solo cose brutte.
Un ritorno onirico, no dai, è non è brutto.
È tornato, ma non è tornato.
Esatto,
sempre morto è, però complice il Covid si possono avere anche delle visioni e ricordare i tempi felici o aspirare a un al di là in cui si ritrovano i grandi amori. Può succedere anche questo.
Io l'ho trovata, Angela, non so se sei d'accordo, una mossa, diciamo, di Shonda Rhimes che prelude a una chiusura. Come dire, si torna alle origini di quel che è stato e proviamo a chiudere in bellezza questa, la serie medical drama più longeva della TV.
Sì, anche io ho pensato che potesse finire questa stagione, vedremo, anche gli ascolti forse diranno cosa fare.
Ma non avevano già detto che sarebbe stata l'ultima stagione?
Non l'avevano dichiarato ufficialmente però, quindi questo sembra.
Ecco, una cosa positiva però la devo dire, che mentre noi per far irrompere il Covid nelle nostre serie dovremo aspettare la prossima stagione, in America insomma tutti tutte le nuove serie sono segnate dal Covid. Grey's Anatomy anche per motivi evidenti svolgendosi in un ospedale, ma ad esempio This Is Us è girato anche quello tempo Covid, quindi tutti portano la mascherina, tutti si preoccupano di non infettarsi. Ecco, questa evoluzione del reale che ha sconvolto le nostre vite, sconvolge anche le serie. Io credo che sia davvero molto importante questo, e gli americani non si fanno certo guardare dietro, ma riescono sempre a raccontarci la realtà anche in un contesto come quello di Grey's Anatomy, appunto, in cui si sogna addirittura all'aldilà.
Grey's Anatomy, scusa Angelo.
No, volevo solo dire che lei, visto che ha buttato lì This Is Us, che
oddio,
non so chi di voi, chi dei nostri ascoltatori ha già visto l'ultima puntata che è uscita, credo ieri,
no,
qualche
mi dicono
giorno fa,
cose di,
mi ricordo, una cosa che sono pazzi.
Sono,
ci vogliono vedere morti tutti di dolore e di prostrazione proprio.
No, ti prego, io ho visto le prime tre puntate, basta.
Lo so, ma è una serie che ha bisogno, che ha un po' una serie diesel, ha una necessità di riscaldamento tuo di spettatore, perché
no,
sembra
no, ma
un po'...
non la voglia vedere, cioè, di quest'ultima stagione ho visto solo le prime tre,
quindi
sono
okay,
in attesa, capito,
no, allora adesso vediti l'ultima che è uscita e poi ne parliamo, se
io
vuoi.
Faccio coming out e vi dico che proprio perché tutti dicono che fa piangere tanto ed è un dolore continuo, non l'ho mai vista.
No, ma non è un dolore continuo, è molto commovente, non è dolorosa, eh.
Cioè, no, è un dolore liberatorio.
È un dolore liberatorio, esatto. Fa molto, è molto terapeutico.
Ma vogliamo però, dire, scusate, esatto, vogliamo dire qual era la convergenza astrale, che oggi non è solo il compleanno di Patrick Dempsey, ma è anche il compleanno di Shonda Rhimes.
Ale Shonda, Shonda, Shonda.
51, la cinquantenne più potente d'America.
Sì, potente d'America, sì.
Dopo Kamala Harris, ovviamente. Vabbè. Non mi sognerei mai.
Che no, pure là, se la povera Kamala stava rischiando, no? Con il colpo di stato.
E comunque, la cinquantenne più potente d'America, che ha sempre personaggi femminili molto potenti.
Sì.
Quasi tutti afroamericani,
nel bene o nel male, perché non è una che blandisca nessuno, però riesce sempre a creare personaggi che poi ti rimangono lì e che quando scompaiono tu ti senti. Io ancora non mi sono ripreso da Annalise Keating, che non c'è più a casa mia tutte le settimane.
È vero. So quando e mi riprenderò. Con una puntata finale straordinaria, ecco, il discorso che fa di accettazione di se stessa, sì, nel finale è una roba da, vabbè, insomma. Ma anche lì si piange per liberarsi.
Io no, guarda, ne ho visti pochi sul piccolo e grande schermo di personaggi così sbagliati, tra virgolette, nel senso che persone veramente che avevano mille facce, no? Con mille errori, e così affascinanti. Cioè, Annalise Keating cade mille volte. Cioè, tu hai dei momenti in cui dici: ma com'è possibile che io sono ancora affascinata da questo personaggio che ne ha fatte di cose? Così come un genio, no? Così c'ha, diciamo, delle, come dire, dei valori e dei modus operandi contestabili, come dire.
Sì, ma tu rimani affascinato perché è umana.
Sì,
è la grande umanità che ti tiene attaccata a lei, perché i suoi errori sai che potresti commetterli in ogni momento. È questo che la rende vicina, anche se è un personaggio deprecabile.
Ma è le stesse caratteristiche di Kerry Washington in Scandal, uguali, identiche.
Esattamente.
Vabbè, cioè, io l'amo
diverse,
lei.
Potere diverso, ambiti diversi, però la natura del personaggio è sempre quella. È veramente, cioè, la donna che sbaglia e che però va avanti e che non puoi biasimare, c'è poco da fare, anche se uno si sforza non la puoi biasimare, alla fine la ami e la approvi come se fosse tua sorella, tua figlia, non so come dire.
Nel mondo di Shonda va così.
Adesso vedremo con Bridgerton, con la regina, che cosa ci combina, però bisognerà aspettare un gran bel po' prima di capire come andrà avanti.
Fred, da Festival Insider, qual è, Fred? Sarà media partner della 32esima edizione del Trieste Film Festival. Con Angela Prudenzi abbiamo intervistato i direttori artistici Fabrizio Grossoli e Nicoletta Romeo, e vi facciamo ascoltare un estratto dell'intervista dove i due direttori artistici ci parlano dei concorsi di quest'anno e soprattutto di due nuove sezioni a grande rappresentanza femminile.
Mi sembra un concorso ricco come sempre, molti titoli attesi che alcuni avevano già potuto vedere in altri festival, penso a Father, penso a In the Dusk, insomma, a me sembra veramente molto ricco. Siete soddisfatti?
Ma sì, ripeto, non ci sono mancanze clamorose, nel senso non abbiamo la sensazione che ci siano dei film che ci manchino, quindi questi sono esattamente i film che quest'anno abbiamo visto e ci hanno convinto particolarmente. Alcuni di questi tra l'altro sono autori di cui in qualche modo ci occupiamo da tanto tempo, appunto Serdan Golubovic, no, che è già citato con The Father, è venuto al nostro festival sin dal suo primissimo film, Da tempi non sospetti, o Sharunas Bartas, a cui abbiamo dedicato una retrospettiva completa, integrale, ancora molti anni fa. Sono autori, diciamo, di cui ci occupiamo e che vengono tutti molto volentieri. C'è da dire che tutti hanno accettato l'anteprima nazionale a Trieste, e questo è certo è un bel segnale anche per noi.
In più, se mi posso permettere, ci sono molti nuovi autori, soprattutto giovani autrici, che si sono rivelate nel corso, ripeto, di questo anno complicato. Io vorrei citare Beginning di Akulun Bashvili, che è una giovane regista georgiana che ha fatto il giro dei festival del mondo dopo la sua selezione, diciamo così, virtuale attraverso il label di Cannes, e anche una giovane regista kosovara che si chiama More Raccia, che ha fatto un film che è stato a Sarajevo che si chiama Andromeda Galaxy, e sono tutti e due delle speranze per il futuro, anzi per il presente, diciamo così, del cinema dell'Europa centro-orientale. Insomma, siamo contenti che siano da noi, perché sono dei nomi che, di cui sentiremo parlare.
È saltato all'occhio e all'orecchio oggi la presenza di due nuove sezioni, ecco, che integrano un po' i concorsi, fuori dagli schermi, e a proposito di registe, Wild Roses, regista in Europa.
Sì, sono due sezioni di cui siamo molto fieri, ne discutevamo in realtà da molto tempo, quindi quest'anno finalmente abbiamo potuto inaugurarle con l'edizione online del festival. La prima, fuori dagli schermi, è una sezione così dedicata a film in qualche modo fuori norma, o per la durata, o per l'ibridazione di generi e di linguaggi cinematografici, o per le strutture narrative molto aperte che in qualche modo ci sfidano proprio alla visione. Da sempre il Trieste Film Festival è stato aperto e inclusivo verso tutti quei film che sono diversi, diciamo la verità. Ci sono degli oggetti filmici completamente differenti da film più narrativi, eccetera. E quindi era giusto accoglierli in una sezione apposita, che appunto speriamo che ogni anno, diciamo, possa avere diciamo film importanti come quest'anno. Ne cito solo due, tra l'altro due film rumeni, l'ultimo film di Cristi Puiu, Malmkrog, già premiato alla Berlinale, un film che veramente, come dire, ci metterà un po' alla prova per la sua lunghezza, ma è proprio un viaggio attraverso il tempo, la storia e la filosofia. E l'altro è l'ultimo film di Radu Jude, anch'esso visto alla Berlinale, perché Sprint, di nuovo un ritorno, diciamo, a una riflessione molto critica ma anche molto creativa sulla storia recente della Romania.
Ma sì, posso fare la scena a Nicoletta per, certo, sul terreno suo, per dire che in realtà il Trieste Film Festival da molti anni ha come focus al suo centro il tema della creatività femminile, ma non è che noi l'abbiamo imposto, è che nel cinema dell'Europa centro-orientale ci sono molte donne protagoniste a livelli di, ovviamente, di registe, e questo ce ne stiamo accorgendo ora, ma anche come produttrici, per esempio, come distributrici. Cioè la scelta quindi di dedicare a partire da quest'anno un'attenzione speciale al cinema delle registe è venuta, come dire, come naturale conseguenza di un lavoro che è stato fatto in questi anni. Quest'anno sono le polacche, e non poteva che essere diversamente, devo dire, perché insomma sono da molti anni che seguiamo il loro lavoro, e l'attualità purtroppo, no, di questo anno, dell'anno scorso, ha fatto sì che questa iniziativa fosse particolarmente urgente, per così dire, no? Quindi siamo lì e siamo contenti di seguire su questo, di proseguire su questo percorso.
Tra l'altro mi piacerebbe aggiungere, scusatemi, giusto per, non scusate se vi interrompo, ma vorrei aggiungere che le registe polacche della nostra selezione saranno anche ospiti di un incontro apposito, coordinato e moderato da Marina Fabbri, che, come sappiamo, insomma, è una grande esperta di cinema polacco ma anche di cultura polacca, e questo incontro sarà presente durante le giornate del festival sulla piattaforma My Movies, quindi diciamo ci sarà anche uno spazio, ampio spazio, ecco, anche per ascoltare quello che queste registe polacche avranno da raccontarci.
Red Film Radio. Cosa consiglieremmo a Shonda Rhimes da guardare in TV per il suo compleanno se fosse in Italia, cara Angela?
È un film che secondo me le piacerebbe, cioè Il discorso del re di Tom Hooper, che va in onda alle ore 21 su Iris, premio Oscar per Colin Firth, che è il protagonista, nei panni di Giorgio VI d'Inghilterra, il re che sale al trono dopo che il fratello ha abdicato per amore e deve però superare un grave problema, che è quello della balbuzie, e un re invece deve anche saper parlare ai propri sudditi, e quindi re Giorgio decide di ricorrere a un logopedista per riuscire a superare questo suo problema, e sappiamo che poi ci è riuscito. Colin Firth nel ruolo della vita, non a caso l'Oscar riesce poi ad averlo, e anche il Golden Globe, tanto per non farsi mancare nulla. Accanto a lui anche Helena Bonham Carter e Jeffrey Rush, un film storico che insomma vive proprio della interpretazione di Colin Firth, che è un altro di quegli attori che noi abbiamo cominciato ad amare in film un pochino più leggeri, e che invece piano piano insomma, chi non se lo ricorda, in Febbre 90, tanto per dirne uno, o ovviamente Bridget Jones, però insomma piano piano è sempre più invischiato in progetti di grande spessore, sia produttivo che artistico, e che negli anni secondo me è migliorato incredibilmente. Me lo ricordo, e te lo ricordi, nella prova veramente magistrale di A Single Man di Tom Ford, esordio alla regia di Tom Ford. Ecco, quello secondo me è il suo vertice. Io in quel film l'ho amato follemente, e è uno che va un po' di qua, un po' di là, nel senso che lavora con Woody Allen, fa l'agente segreto in Kingsman per Matthew Vaughn, e però poi, e poi Mamma Mia, insomma, ci risiamo, e non solo e però poi lo vediamo anche in film come 1917, insomma un attore dalle mille sfaccettature, che parla un italiano straordinario. Io proprio pochi giorni fa sono per caso caduta nel gioco quello dei rimandi di YouTube, e mi sono vista una serie di interviste rilasciate da Colin Firth in italiano, e alcune decisamente profonde, soprattutto una in cui lui parla del mestiere dell'attore, che cosa significa per lui fare l'attore, quale metodo segue, quale non segue, insomma un'intervista assai complessa, e vabbè, meraviglioso,
bello.
Quindi bello,
poi non dimentichiamo, abbiamo tanto parlato in questi giorni dei film in costume, e lui è stato l'idolo, noi ancora non lo conoscevamo bene, ma era l'idolo delle inglesi, delle donne inglesi, perché era l'unico, fino a che non è arrivato Orgoglio e Pregiudizio di Joe Wright, l'unico Mr. Darcy in una serie della BBC, proprio tratto dal romanzo di Jane Austen, che Sky qualche tempo fa rimise in onda, e io ho guardato, perché ricordo che in Bridget Jones se ne parlava, non nel film ma nel libro. Lei parlava tantissimo di questa serie tratta dal libro, e mi aveva incuriosito. Quindi Colin, per tutti i cuori e tutti i gusti.
E poi Colin è anche nel tuo film preferito, nella tua rom-com preferita, cioè Love Actual, che tu citi continuamente, in un,
che bella scena, che bella storia,
in una delle appunto dei frammenti credo più intensi di tutto il film. Stupendo, lui si innamora di una ragazza portoghese, e parlano, ognuno parla la propria lingua e si capiscono, sì. Beh, straordinario.
Sì, sono d'accordo, Love Actually ritorna nonostante le feste siano finite. Fred Film Radio. Un mercoledì molto Shondaland è stato questo, Angela Prudenzi, vero? Ad Supposed Day.
diciamo, un ottimo mercoledì quando c'è sonda.
Quando c'è sonda, l'abbiamo oggi. Diciamo che sono più o meno 5-6 giorni che la decantiamo un po' più. Bridgerton la scorsa settimana, appunto venerdì, con la nostra round table in diretta, un po' appunto per Paddy Dempsey, un po' proprio per i suoi meriti. Diciamo che c'è stata concentrazione, il suo nome l'abbiamo pronunciato spesso.
Adesso la teniamo nel cassetto per un po' di tempo, finché non ci regalerà qualcosa di nuovo. Tanto siamo tutti in attesa, no?
Sì, io intanto
chissà quali progetti bollono in pentola.
Io intanto cerco look alla Bridgerton, mi preparo per la seconda stagione, quindi ecco, venerdì mi sono fatta il boccolo e in attesa magari tu mi puoi aiutare con gli accessori. Io lo so che tu troverai, ci sarà un momento in cui, lo so, mi farai uno speciale su spille, diademi e
beh, a proposito di spille, ma la spilla che porta sempre il protagonista, quindi il duca, quella verde, hai visto?
No, non l'avevo proprio notata.
Ha una spilla che passa di abito in abito, non la toglie mai, evidentemente è lo stemma di famiglia, ma appare in testa alla protagonista quando vanno al ballo, a un pranzo della regina, a un ballo della regina, che sono già sposati, quindi lei ha diritto di portare evidentemente il segno della casata.
Non me ne sarei mai accorta, e per questa grande, grandissima perla che ci hai regalato, mi sembra una conclusione perfetta di questa giornata ad Osupodo Day questa mattina di mercoledì 13. Grazie Angela Prudenzi, grazie ad Angelo Acerbi che è stato con noi, grazie a tutto il team di Fred. Seguite i nostri consigli di tutti i tipi, oggi molto inglesi, devo dire, inglesi-americani bon ton, e noi ci diamo appuntamento a domani alle 10 circa sul canale italiano ed entertainment di Fred, ancora in replica oppure su tutte le migliori piattaforme di podcast, e se volete anche la musica, e spesso ne scegliamo di incredibile, allora cercateci su Mixcloud. A domani, ciao.
Fred. Hello and welcome to Fred Film Radio. I'm Amani Mohammed.
Fred Film Radio, sono Paolo De Marchi.
Tantanni sono senza un sacchino, hanno scioccato.
Fred Film Radio, sono Dana Knight.
Clémence Ferry Latour for Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio,
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché, grazie ai sottotitoli, ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.